ai racconti di avventura. Continueremo a leggere i racconti di avventura. Questa è una, è l'ultima, possiamo dire, è l'ultima puntata dedicata ai vostri racconti, sebbene poi leggeremo ancora un racconto rimanente nelle prossime settimane. E poiché è l'ultima puntata prima di avviarci ad ascoltare le vostre avventure, vi ricordo due cose. Intanto che la diretta di oggi dura fino alle 5, perché poi con tutta la prima, con coloro che vogliono, ci ritroviamo su Meet per discutere dei racconti ascoltati. E soprattutto vorrei esporvi il programma di antologia da che andrà avanti da qua fino a fine anno. Allora, voi dovete sapere che all'interno del programma di antologia ci sono tanti aspetti. Adesso vi li dico, così capite anche un po' dove siamo andati a finire quest'anno. Vi ricordate, abbiamo fatto per esempio il testo descrittivo, abbiamo cercato di capire come è fatto un testo descrittivo. Poi abbiamo analizzato i testi narrativi e li abbiamo analizzati dal punto di vista dei generi, no? Per esempio ci siamo occupati del genere fiabesco o del genere avventuroso. Adesso vorrei introdurvi a un altro testo, è una breve introduzione, non vi preoccupate, è una parte di 5 minuti molto noiosa per poi aprire lo spettacolo, quindi rimanete collegati. Vorrei introdurvi un'altra tipologia testuale, che è il testo espositivo. Che cos'è il testo espositivo? È apparentemente il testo più noioso, perché è il testo che espone delle informazioni, è un testo informativo che a partire da un tema cerca di descrivere gli aspetti di questo tema, inquadrare questo tema, fornire le informazioni necessarie per comprendere meglio i significati, gli aspetti di questo tema. Qual è un classico testo informativo? Beh, per esempio, banalmente, i vostri libri di testo, penso, non so, a geografia o a storia, sono dei testi espositivi, espongono un tema, non lo so, il Medioevo, il feudalesimo, la cultura islamica, oppure in geografia la formazione delle montagne, la formazione dei fiumi, spiegano, informano, sono testi espositivi.
Quindi anche i libri di scienze sono testi espositivi.
I libri di scienze, l'esempio classico del testo espositivo è la voce enciclopedica, no? Dalla rivoluzione francese, dall'illuminismo francese, dall'encyclopédie di D'Alembert e di Diderot fino a Wikipedia. Una pagina qualsiasi di Wikipedia, dal vostro cantante preferito al calciatore a una particolare molecola, quella pagina è un testo espositivo. Ora, che cosa vorrei fare? Innanzitutto vi dico che sul vostro libro, sulla vostra antologia, si spiega che cos'è un testo espositivo, quindi vi manderò le pagine pertinenti al di là di questa mia introduzione. L'idea è, perché non esercitarsi con i testi espositivi? Di solito è la noia più terribile di questo mondo. L'anno scorso vi posso dire che con l'altra prima ci eravamo divertiti perché io dissi: potete scegliere qualsiasi argomento. No, mi presentarono un testo espositivo sulla Juventus e io lo accettai, no, imparziale, lo accettai. Un testo espositivo sulla vittoria dell'Italia ai mondiali nel 2006, un testo espositivo su un cantante particolare e così via. Ora, non soltanto io vi dico scegliete l'argomento che preferite, ma vi dico anche avete un nuovo mezzo del tutto inesplorato per voi per esporre i vostri lavori, cioè la radio. Voi sapete che chi vuole, questo non cambia niente, chi vuole, come sempre non saranno, l'avevo già detto, non saranno penalizzati coloro che non possono o non vogliono. Chi vuole può preparare dei contributi su un determinato tema ed esporli attraverso una diretta telefonica, sia attraverso una registrazione. Facciamo un esempio: avete un gruppo musicale preferito? Volete fare una ricerca su questo gruppo musicale? Potete farlo e al contempo noi possiamo anche interagire musicalmente. Avete uno sport che amate? Volete descrivere questo sport? No? Cioè informarci su come funzionano le regole di questo sport? Quali altre passioni si possono avere?
Avete una ricetta preferita che state sperimentando a casa? Perché effettivamente i miei studenti mi stanno dicendo che dedicano tanto tempo alla cucina.
Un testo espositivo sulla pastiera, no? Che cos'è la pastiera, la sua storia e gli ingredienti e il modo di prepararla e così via. Ovviamente avete massima libertà. La cosa interessante è che potete contribuire a costruire dei materiali informativi che poi vanno mandati in radio, no? Quindi avete la possibilità di interagire con il mezzo radiofonico e creare il vostro, ecco, mettiamola così, creare il vostro programma radiofonico, no? Dopo gli inizi di racconti avete la possibilità di lanciare in radio informazioni, contenuti su una vostra passione. Come si fa un testo espositivo? Certo, uno ha una passione e va sulla pagina di Wikipedia, fa copia e incolla, la legge con un vocale del cellulare e ha finito il lavoro. Sì, si può fare, però io vi chiedo di scegliere una vostra passione, qualcosa che davvero vi che attrae la vostra attenzione, quindi magari prendere parti, informazioni da Wikipedia, informazioni da altri luoghi, informazioni vostre personali che conoscete, insomma creare dei testi il più possibile variegati, perché di fatto questo tipo di ricerca, essendo svolta con passione, interesse e ricerca, andrà a battere, no? La stessa pagina di Wikipedia. Questa è la mia proposta. Ovviamente ne parleremo poi anche con calma nel nostro incontro oggi pomeriggio. Io lancio questa iniziativa. Fate voi la vostra radio, create voi i contenuti culturali di questa radio, venite anche voi con noi a sfidare le radio ufficiali, no? andiamo a sfidare Radio 1. Ragazzi, si sta ovviamente scherzando. Adesso noi ci prepariamo, perché è un pomeriggio speciale, lo sapete, la parte noiosa è finita, ci prepariamo ad ascoltare i vostri racconti. Prima mandiamo un brano musicale di riscaldamento e poi siamo di nuovo qui in diretta per sentire le vostre avventure. Feel good.
afraid of no things. Don't get caught alone, oh no.
Ghostbusters!
When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call
Ghostbusters!
Ow! Who you gonna call?
Questo era il giusto brano, no? Per iniziare ad addentrarci nelle nostre avventure. Rispondo soltanto a una domanda che ci fa un nostro ascoltatore. Non ho capito se dobbiamo fare un testo espositivo, ci chiede, o una ricerca per la radio, oppure è la stessa cosa. Allora, semplicemente, da qui fino a fine anno io di antologia vi do solo un compito. Fate un testo espositivo su una vostra passione. Potete scegliere di farlo. Normalmente, come un testo me lo mandate e io lo archivio insieme agli altri vostri compiti. Oppure potete decidere proprio di pensare di fare un testo per la radio in cui poi voi registrate la vostra voce oppure vi preparate al telefono ed esponete il vostro testo informativo in radio. Quindi sono la stessa cosa, in un certo senso sì, io vi chiedo di lavorare sul testo espositivo informativo e chi vuole può cimentarsi con il mezzo radiofonico. Cos'è la parte divertente? È che i vostri compagni potranno sentire la vostra voce, potranno in qualche modo ritrovarvi, ma al tempo stesso potranno ascoltare notizie, informazioni sulle cose che davvero vi interessano, no? Avete uno sport preferito, volete raccontare di questo sport, potete farlo, avete una squadra preferita, un cantante, potete finalmente farlo, raccontare davvero quello che vi appassiona. Giustamente, come si costruisce un testo espositivo, vi darò io tutte le informazioni, partirete dal titolo, poi potete costruire per esempio una griglia come sulla base di quella di Wikipedia, no? Magari fare una storia di questo tema, aggiungere le informazioni particolari, aggiungere degli esempi, oppure per esempio potete seguire lo schema dell'articolo giornalistico, che è uno schema che funziona per i fatti, ma può funzionare anche per le ricerche informative. Che cosa vuol dire lo schema giornalistico? Rispondere alle famose 5 V, cioè chi, di chi si parla, di che cosa si parla, quando è avvenuto, oppure quando è nato il fenomeno che state presentando, dove e perché. No, queste potrebbero essere 5 domande che guidano la vostra ricerca. Anche dirci ecco, la cosa che vi concedo è anche dirci perché questo aspetto vi interessa. Perché ve lo concedo? Perché il testo informativo dovrebbe essere del tutto oggettivo. Dovrebbe essere oggettivo. Però, visto che possiamo usare il mezzo radiofonico, posso derogare ogni tanto alla regola. Cosa vuol dire di oggettività? Neutralità, no? Si danno le informazioni senza prendere posizione.
Ma è possibile?
Questa è una bella domanda. È un effetto del discorso. L'oggettività è un gioco di specchi del discorso. Non è possibile essere oggettivi, ma è possibile sembrare di essere oggettivi. Però io vi posso derogare a questa regola, a questo effetto del discorso di neutralità, e se volete dirci perché avete scelto questo tema, perché vi appassiona, lo potrete fare. Bene, adesso bando agli indugi perché è tempo di ascoltare i vostri racconti. Come sempre ci ha aiutato in questo percorso Francesca Brizzolara del teatro di Morenica. Questa volta ha coinvolto anche il teatro per ragazzi e adulti di Morenica, nonché, come le volte precedenti, il teatro dell'Università della Terza Età. Quindi noi ancora una volta ringraziamo Francesca Brizzolara e anche Raffaella Tomellini, che ci hanno così tanto aiutati in questo periodo. È tempo di ascoltare un racconto, non vi dico qual è, ve lo dirò alla fine, lo scoprirete voi ascoltando. Mettetevi comodi perché inizia ancora una volta il nostro pomeriggio speciale con gli inizi dei racconti scritti dalla prima E.
Era il 1887, nel selvaggio West, in Arizona. Nella località di Tucson Town, un giovane ragazzo abitava con i suoi genitori in una casetta umile. Il nome del ragazzo era Joshua Smith. La sua famiglia non era molto ricca, ma si faceva bastare quello che aveva. Il padre, Harry Smith, era il fabbro della città, mentre la madre, Maggie, si occupava della casa. Joshua apprendeva il lavoro dal padre, ma desiderava fare lo sceriffo. Un raro giorno di pioggia, Joshua, per una commissione della madre, rimase in centro città fino a tardi e, quando tornò a casa, trovò la madre in lacrime e davanti a lei il corpo immobile del padre. Un gruppo di banditi era entrato in casa per rapinare la famiglia. Il padre aveva cercato di fermarli e un bandito gli aveva sparato al petto, gli disse la madre. Joshua, afflitto dal dolore e dall'odio, prese provviste e il cavallo e, nonostante le suppliche di Maggie, lui, seguendo le tracce, partì alla ricerca dei banditi. Cavalcò per 6 giorni, fermandosi solo per consumare una piccola parte di provviste e bere un goccio d'acqua, per fare un breve sonnellino e fare i bisogni. Era la 7ª mattina, quando in lontananza scorse del fumo espandersi nell'aria. Scese da cavallo e si appostò dietro ad un masso per nascondersi. Sperava di aver finalmente trovato gli assassini di suo padre, ma invece il luogo era deserto. C'era un silenzio innaturale. Cercò di prendere la sua pistola dalla cintura, ma era scomparsa. Si girò e cadde per terra dalla paura. Un indiano dall'aria minacciosa lo guardò torvo, poi disse:
«Cosa fa viso pallido in territorio Apache?»
L'indiano era alto e muscoloso, con i capelli neri lunghi fino a metà schiena e aveva 3 grandi piume infilate in essi. Aveva un grande naso aquilino e a vista poteva avere pochi anni in più di lui. Era armato di arco e dietro alla schiena la faretra piena di frecce. Joshua aprì bocca, ma non uscì alcun suono.
«Io portare te da grande bufalo»,
disse l'indiano.
«Lui deciderà tua sorte!»
Joshua non si oppose, prese il cavallo e andò con la Pash. Dopo un'ora furono al villaggio. Era piccolo, vide bambini correre, cani mangiare e donne ricamare. Lui e l'indiano si diressero alla tenda più grossa. Entrarono. Seduto su una pelle di bufalo c'era un vecchio indiano dai lunghi capelli bianchi coperti da un grosso copricapo di piume. Il vecchio disse:
«Chi tu hai portato, becco d'aquila?»
«Viso pallido in nostro territorio»,
rispose. Allora il capo si rivolse al ragazzo:
«Parla tu, o viso pallido».
Joshua si presentò e iniziò a raccontare la sua storia.
«Ragazzo è fortunato»,
parlò grande bufalo.
«Anche becco d'aquila cerca i 4 banditi.
Il giovane indiano si fece avanti.
«Perché noi non aiutarci a cercare i 4 ladri?
«Buona idea, becco d'aquila»,
disse il vecchio. Joshua esitò, ma poi annuì in silenzio. I 2 nuovi compagni di viaggio presero provviste, presero i loro cavalli e partirono verso il deserto di Sonora, un luogo pieno di insidie.
Abbiamo ascoltato verso il deserto di Sonora. La voce narrante era di Elena Mezzano, il grande bufalo di Fabio Learo, Becco d'Aquila invece era Brian Sacco, allievi del laboratorio di teatro per ragazzi e adulti di Molenica. E per chi non lo avesse capito, il racconto era il racconto di Alex verso il deserto di Sonora, ma questo era solo il primo racconto. Ce ne sono ancora altri in serbo questo pomeriggio. Intanto noi facciamo una pausa musicale, direi a tema, perché ascoltiamo un altro brano di Ennio Morricone, la colonna sonora di C'era una volta il West. Brano di Ennio Morricone che accompagnava C'era una volta al West, brano che ha seguito la lettura di Verso il deserto di Sonora, il primo racconto di quest'oggi. E adesso siamo pronti per ascoltare il secondo. Come sempre, io non vi do informazioni, le darò alla fine, così voi vi adeguate, no, al mistero del racconto che sta per iniziare, vi sintonizzate con il mistero del racconto. Dunque mettetevi comodi e ascoltiamo il secondo racconto.
Giuseppe è un giovane esploratore molto coraggioso che ama andare all'avventura. Era appena rientrato da un difficile viaggio nel deserto. Stava seduto su una poltrona in salotto a casa sua mentre beveva un caffè. e leggeva un articolo di una rivista di antropologia che parlava di un tesoro nascosto in un tempio. Questo tempio si trovava in una foresta mai esplorata su un'isola sperduta nell'Oceano Pacifico. Giuseppe, incuriosito e con molta voglia di diventare ricco, pensò di verificare se il tesoro esistesse veramente e di chiamare i suoi compagni d'avventura per spiegare loro quello che voleva fare. Però c'era anche scritto che per entrare nel tempio c'erano tantissime trappole e quindi lui si spaventò, ma pensò che ce l'avrebbe fatta.
Abbiamo ascoltato il tesoro del tempio, letto da Herman Todisco del laboratorio di teatro dell'università di terza età, con in sottofondo la musica Satie. Io vorrei dire, no, che l'autore di questo racconto è Emanuele. E adesso io vi devo dire anche una cosa, c'è un altro racconto in lavorazione, quindi non possiamo mandarlo oggi, è il racconto del mostro marino, dico solo questo, c'è un mostro marino che nuota, si aggira per gli abissi, ci stanno lavorando su, lo manderemo in onda la prossima volta, quindi non temete. E io invece ho il privilegio di leggere un altro racconto di Francesca e cercherò di fare il mio meglio, spero che l'autrice mi perdoni qualora io sbagli l'intonazione. Un giorno d'estate alcuni ragazzi partirono con una barca a vela e attraversarono il Mar Tirreno per poter raggiungere le coste della Grecia. Ma durante il viaggio, giunti nel Mar Ionio, si trovarono in mezzo alla tempesta. Una tempesta molto violenta, onde altissime che rischiavano di far capovolgere la barca. I ragazzi erano molto spaventati. Ad un tratto uno di loro vide una stella cadente illuminare il cielo e subito dopo il mare si calmò e il viaggio proseguì. I ragazzi, sfiniti dallo sforzo, si addormentarono. Al mattino, appena svegli, si ritrovarono arenati su una piccola isoletta greca dove c'era un villaggio circondato da una fitta vegetazione. Nel villaggio c'erano per lo più persone anziane, e le case erano tutte uguali e dipinte di bianco. I ragazzi, incuriositi da questa fitta vegetazione, si addentrarono all'interno dell'isolotto. Ad un certo punto i ragazzi videro davanti a sé una immensa acropoli, intorno anfore, vasi, e uno dei ragazzi, attratto da questi reperti, disse: «Prendiamone uno». E l'altro rispose: «Non lo toccare». Ma il compagno lo prese, non ascoltando il consiglio del compagno. Improvvisamente iniziò a piovere e a tuonare, e i ragazzi cercarono un riparo.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just a shrink to analyze my dreams? She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore, he said my life's a bore. So quit my wife and cause it's bringing her down. Sometimes I give myself
of the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? My
abbiamo ascoltato Basket Case dei Green Day, come da richiesta di un nostro ascoltatore collegato adesso in diretta. Allora, noi abbiamo ancora un racconto da ascoltare, letto dai nostri amici attori e allievi, del teatro Ragazzi di Morenica, però prima di leggerlo vorrei ricordarvi una cosa, che abbiamo un po' più di tempo questo pomeriggio, quindi visto che ormai siamo alla fine del nostro percorso sui racconti, vi ricordo che c'è ancora il racconto sul mostro marino, però andrà mandato in onda più avanti. Visto che siamo alla fine del nostro percorso sui racconti, se volete abbiamo ancora uno spazio per un bis, cioè se vi è piaciuto un racconto delle edizioni passate, se volete riascoltare un racconto in particolare, potete chiederlo. Ovviamente l'unica regola è che non vale chiedere il proprio racconto, se no è troppo facile, no? Quindi ricordatevi che c'è spazio per il bis, ma adesso concentrazione al presente, perché abbiamo ancora in serbo per voi un inedito, e quindi adesso lo mandiamo e chissà che cosa ci racconterà la nostra compagna in questo caso.
Tesoro custodito dalla bambina fantasma. Primo capitolo. Era un buio e tempestoso giorno di maggio del 1858, quando nel villaggio marittimo di Lilla Conchiglia, sulle coste del Madagascar, James partì alla ricerca del tesoro perduto del vecchio vascello Vittoria. In mezzo all'Oceano Indiano. La leggenda narrava che il tesoro era custodito da una bambina fantasma. Jack, il figlio di James, rimase solo a casa. Jack era un ragazzo di 12 anni, vivace e coraggioso come il padre. Dalla partenza di James erano passati molti mesi e Jack non aveva avuto più sue notizie. Giorno in estate, Jack stava giocando a nascondino sugli scogli con gli amici. Mentre si nascondeva, si mise a cercare le conchiglie e notò anche qualcosa di lucente. Gli si avvicinò e vide che era una bottiglia con dentro un messaggio. La bottiglia era tutta consumata dal mare e il messaggio al suo interno era scritto su una specie di pergamena tutta stata rotta e rovinata. Allora Jack chiamò gli amici e si misero a leggere il messaggio che diceva: «Aiuto! Sono prigioniero dei pirati del Capitan Teschio Nero sull'isola di Giva!» Jack non poté continuare a leggere perché il foglio era strappato. Da quelle poche parole, però, capì che era il padre a scrivere perché riconobbe la calligrafia. Uno dei suoi amici disse: «Allora, che cosa aspettiamo? Andiamo a salvarlo!» E si sentì un coro di «Sì!» Andarono al molo dal padre di Carl, che aveva un enorme vascello. Lo convinsero a partire, reclutarono i marinai più bravi, prepararono la nave e una settimana dopo partirono alla ricerca dell'isola di Giva per salvare il papà di Jack e trovare il tesoro.
Avete ascoltato Il tesoro custodito dalla bambina fantasma, letto da Jane Simpson. Pensate che Jane è inglese, l'avrete riconosciuto dall'accento, quindi ormai abbiamo una dimensione internazionale, no, del nostro lavoro. Jane Simpson, che è del laboratorio di teatro di Morenica, no? Quindi abbiamo avuto il contributo proprio dello stesso laboratorio del teatro Morenica, e poi prima per il primo racconto del laboratorio di teatro per ragazzi e adulti di Morenica, e poi per il secondo racconto l'intervento del laboratorio di teatro dell'università della terza età, ultimo racconto, ma ormai è semplice saperlo perché siamo quasi alla fine, era il racconto di Elena, e noi davvero facciamo i complimenti a tutti i ragazzi della prima E. Ci sono ancora alcuni che devono rivedere un po' il loro racconto, perché bisogna aggiungere un po' di avventura e suspense nell'inizio, e poi noi saremo felici anche di leggere i racconti restanti. Nel frattempo noi ascoltiamo un brano che proviene non tanto da un racconto, da un film d'avventura, ma da un film di fantascienza. Chissà se qualcuno di voi ha visto mai Blade Runner.
Francesco, una domanda, ma sì, tu prima proponevi il fatto di poter riascoltare dei racconti, ma questi racconti possono essere scelti tra quelli interpretati dal teatro, oppure dagli attori, oppure anche letti tra i tuoi che hai
io
a disposizione?
Ho tutto l'archivio a disposizione.
Quindi qualsiasi?
Sì, sia letto da me, sia di quelli invece proprio letti dalla... dai diversi attori, a diversi allievi di teatro che abbiamo ascoltato.
Quindi l'importante è basta proporli.
Esatto, basta proporli. Intanto noi, come vi dicevo, ascoltiamo un brano tratto da una colonna sonora di un film bellissimo che forse vedrete quando sarete più grandi, che è Blade Runner.
We'll be right back.
siamo di nuovo in diretta e a grande richiesta è stata domandata la replica del racconto John e Duke, il racconto, no, non ve lo dico così, se l'avete perso potete riascoltarvelo, letto da Francesca Brizzolara, e dunque una replica a grande richiesta prima di salutarci, John e Duke.
Era da più o meno un anno che John e il suo cane Duke marciavano nel Klondike alla ricerca del loro compagno disperso. John aveva perso il fucile, ma aveva ancora la rivoltella di suo nonno completamente carica. Non se la toglieva mai dalla cintura. Duke era in forze, e se John non gli avesse creato un giaccone di pelliccia, avrebbe sofferto molto il freddo. Si fermarono sotto un albero e accesero un fuoco. Il cibo bastava a sfamarli ancora per qualche settimana. John tirò un sospiro di sollievo nel sentire il calore che penetrava nel suo corpo. Tutti e due sapevano cosa li stava aspettando e lo avrebbero affrontato insieme. Passarono la notte lì. Appena alzato, John vide Duke in posizione aggressiva. C'era qualcosa. John prese subito il pugnale e aspettò. Qualcosa non andava. John sapeva che c'era qualcosa, ma non la sentiva. Lui si sforzò di ascoltare, ma non sentì nulla. Allora capì. Sì, una lince. Le linci sono così scaltre che potrebbero passarti a mezzo metro di distanza e tu non le sentiresti. Dallo sguardo di John, Duke capì di cosa si trattava. Però, come John, Duke non sapeva dove fosse. John liberò la mente. Doveva sentire ogni singola cosa. E funzionò. Sentì un leggero respiro caldo sulla caviglia. Fece per scattare, ma sentì altri respiri sull'altra caviglia. Quella lince era una madre che portava i piccoli a cacciare. Non aveva niente contro di loro. John e Duke rimasero fermi a lungo, quanto bastava per lasciare andare via la lince con i cuccioli. Normalmente questa è una cosa che non si vede tutti i giorni. Ma lì è diverso. Lì è il Klondike.
In my end is my beginning. In my end is my beginning, diceva una poesia di Eliot. Nella fine c'è il mio inizio, nell'inizio c'è la mia fine. E noi abbiamo terminato questo percorso sui racconti con il primo racconto letto, creando una composizione ad anello, come si dice nel linguaggio tecnico. Ma adesso io saluto i nostri ascoltatori, il nostro pubblico. Ricordo che adesso con la prima E ci troviamo su Meet per discutere dei racconti ascoltati e anche dei prossimi progetti di partecipazione possibile in radio. E allora nel frattempo colgo l'occasione per augurare una buona serata a tutte e tutti.
E ragazzi, vi saluto anch'io e vi faccio ancora i complimenti per questi racconti, tanto che mi è venuto da chiedere a Francesco, ma sono stati ritoccati dalle mani di più esperte di voi adulti o no? E lui mi ha detto assolutamente no, è tutta opera dei ragazzi.
Tutta farina del loro sacco.
Bravi, bravi.
E allora, se avete incassato i complimenti anche da un'altra professoressa, che cosa volete di più? Ci salutiamo, ascoltiamo ancora una melodia del vecchio West immaginata da Morricone, e per quanto riguarda la radio ci ritroviamo domani mattina alle 10, sempre con la prima. Per il momento l'augurio di una buona serata.